Lezione tenuta dal professor Augusto Segre sui Salmi 19, 103, 115 e 126, 30/11/1971, digitalizzata per il sito www.torah.it nel 2006.
Abbiamo così parlato del Sefer Tehillim, cioè di questa raccolta di canti sacri accompagnati da musica, canti di lode, di ringraziamento, di preghiera, di insegnamento e di dolore. Abbiamo anche accennato, ricorderete, all'epoca, un breve cenno, all'epoca della composizione, non facilmente identificabile, anche perché, pur antica, tuttavia noi ritroviamo in tutti questi vari canti, troviamo sentimenti umani generali che non hanno nessun particolare riferimento ad una data epoca. Abbiamo anche visto in questo libro che il soggetto, l'attore, è il popolo, oppure il singolo in questo altissimo colloquio con Dio, mentre negli altri libri della Bibbia noi vediamo che il Signore Dio, che direttamente o attraverso i profeti si rivolge al popolo, dà al popolo determinate norme di vita, lo riprende quando il popolo non osserva la sua legge. Qui invece il soggetto è proprio il popolo di Israele o il singolo che si rivolge a Dio. Quindi viene, vi ricorderete, come abbiamo detto, evidenziato, messo in evidenza il rapporto dell'uomo di fronte a Dio. Abbiamo anche sottolineato la sicurezza che l'uomo o il popolo ha in Dio. Avevo accennato al Salmo 73, voglio che tu mi prenda per mano. C'è questo rapporto di sicurezza, di affettuosa sicurezza, come il bambino che si sente sicuro se il papà o la mamma gli danno la mano. Quindi viene a mancare, cade completamente quel senso di paura dell'ignoto. Io non temo perché tu, o Signore, si dirà nel Salmo 23, perché tu, o Signore, sei con me. Abbiamo visto anche che il Signore giudica, è il giudice per eccellenza, ed è quello che sa ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Però è un giudice, lo vedremo in uno dei salmi di questa sera, che è anche largamente misericordioso. Il Signore è sempre pronto a perdonare. Il Signore regna. Signore, c'è questo Hashem Malach, il Signore regna, viene sottolineato questo concetto fondamentale della immanenza. Il Signore ha creato il mondo, ma non è come nella concezione ellenistica greca in generale di un qualcosa, il Zeus o il bene che sta al di fuori del mondo, crea il mondo ma è presente come creatore. Quindi come re, è il re, è il vero re. Ricordate che a un certo momento nella Bibbia quella famoso direi drammatico momento quando si rivolgono a Samuele perché nomini un re. Viene messo in crisi, come si direbbe oggi, Samuele, perché di re ce n'è uno solo, ed è il Signore Dio. Abbiamo visto anche, abbiamo accennato ad un altro aspetto di questi salmi, cioè che il malvagio trionfa, ma questo non è nessuno importante. Si sa che ad un certo momento il malvagio subirà la punizione che si merita. Il Signore sa il momento giusto in cui deve intervenire. Vi ricordate che nel Salmo primo noi abbiamo visto questa immagine dell'albero che dà il frutto al suo tempo, così come il giusto non sa esattamente quando, ma viene il momento in cui anche il frutto del giusto è maturo. La vera ricchezza del giusto, la vera gioia del giusto, qual è? Essere vicino a Dio. Nel Salmo 73, voglio essere sempre con te. c'è questo senso di sicurezza, è un rifugio certo, presso il quale chi ha operato il bene trova il bene. Questo, riassumendo molto brevemente i concetti dell'altra volta, ma che sono concetti fondamentali che vale la pena di tenere presenti. E adesso, continuando, l'altra volta vi dicevo abbiamo avuto soltanto modo di esaminare un salmo, ne vedremo alcuni. Io ho scelto qualcuno, se qualcuno poi avrà interesse per qualche altro salmo, tempo permettendo, molto volentieri. Il salmo 12. Il salmo 12 è un salmo che sottolinea un secolo profondamente corrotto. Sì, un libro anche a te. Un secolo profondamente corrotto, quale non è detto, ma presenta non soltanto al lettore, perché i salmi non basta molte volte leggerli, bisogna rileggerli, bisogna in sostanza meditare, saperli meditare. Direi che è valido ancora oggi. Si divide fondamentalmente in due parti, salvo la solita presentazione che presenta sempre dei grandi problemi, ma vediamo sul contenuto. Prevalentemente in due parti, dal 2 al 5, dal 6 al 9. Dice il testo: salva tu, oh Signore, perché l'uomo pio non esiste più, perché è finita la gente onesta tra gli uomini. È l'onesto che è perseguitato, perché evidentemente qualcuno ci deve essere, è un po' un iperbole. La gente onesta, cioè la massa, là dove si può notare un segno di onestà, non c'è più, è finito. Fa venire in mente questo salmo indirettamente, si capisce, l'epoca di Noè, quando dice, come dice il testo, Yatzadik Betortau, era l'unico giusto nella sua generazione. Tanto è vero che i nostri maestri interpretano quel passo della Torah in questo modo: era giusto nella sua generazione, cioè perfino Noè era giusto relativamente alla sua generazione, cioè non è che fosse un giusto perfetto, ma dati i tempi che correvano poteva essere considerato giusto. C'è invece chi difende la posizione di Noè e dice: se già era giusto in un'epoca in cui c'erano tanti ingiusti, che figura magnifica sarebbe stata in un mondo di vita normale. Comunque c'è questo dramma, che dicevo valido ancora oggi, e noi quando diciamo salva tu, oh Signore, perché l'uomo pio non esiste più, possiamo benissimo, senza fare nessun sforzo per vedere la prospettiva storica, e lo portiamo ai nostri giorni. L'insegnamento grande che noi tiriamo fuori dalla Bibbia è proprio questo: non è mai un libro che tiriamo fuori da un museo, da una bacheca, per vedere che cosa si diceva in un tempo antico presso una civiltà che ora non esiste più, idee che oggi non servono più. Servono la eterna vitalità dell'insegnamento. Continuiamo e vedrete: non fanno che mentirsi a vicenda, parlano un linguaggio ipocrita, insincero, distrugge il Signore tutte le labbra ipocrite, le lingue che parlano artificiosamente, che dicono: grazie alla nostra lingua noi trionfiamo, finché abbiamo le labbra chi può farci da padrone? È un problema modernissimo. Il testo ebraico dice velevu valet vedabere, dicono una cosa col cuore ma poi ne fanno un'altra. Se noi stessimo a sentire oggi tutte le figure, buona parte, dei personaggi rappresentativi nel mondo, che hanno nelle loro mani la sorte di milioni e milioni di persone, a sentirli parlare parlano tutti bene, ma poi quando vediamo le opere vediamo che il risultato è ben diverso. E qui si perde quell'insegnamento profondo, diretto, ebraico, per cui la parola, con la P maiuscola, l'uomo deve sempre cercare di imitare Dio, la parola di Dio si realizza. All'inizio della creazione del mondo si dice: egli disse e fu. Il Signore dice una cosa e la crea. Quindi l'uomo dovrebbe rendersi conto che quello che lui dice, imitatio Dei, si trasforma in storia. Ma la storia può essere sacra se lui trasferisce in questa sua azione l'ispirazione divina, se lui traduce, se lui realizza con le sue opere la parola di Dio, la storia diventa sacra ancora oggi. Però qui cosa fa questa gente? Dicono: grazie alla nostra lingua noi trionfiamo, sappiamo parlare bene, ce la caviamo bene, la diamo a intendere. Qui è l'uomo giusto che è rimasto isolato e che dice: storia diventa finito, il mondo è finito. La seconda parte è quasi una risposta. Noi possiamo immaginare che questo salmo fosse cantato da due parti, cioè una parte che presenta la drammaticità del momento, uno dei tanti momenti che ha attraversato e attraversa l'umanità, e poi ecco nella seconda parte del coro che interviene e c'è l'intervento, cioè c'è questa, è nella speranza dell'uomo misero che soffre e che quello che sogna lo vede già realizzato, è così certa la sua fede in Dio e quello che pensa che può avvenire un giorno, eccolo lì, è già realizzato. Difatti, per la rovina dei miseri, per il gemito dei derelitti, ora io mi leverò, dice il Signore, metterò in salvo colui che è perseguitato. Le parole del Signore sono parole pure, quelli che parlano, vedete il contrapposto, quelli parlano e dicono noi con le parole, diamo le parole tutti i colori che noi vogliamo, ma fanno di tutti i colori. La parola del Signore è pura, ecco il contrasto. Sono argento raffinato nel grugiore di terra, purificato 7 volte. Tu, o Signore, li custodisci, proteggili da questa generazione per sempre. E poi c'è l'ultimo verso. Gli empi si aggirano intorno quando la vita prevale fra gli uomini. Quando i vizi diventano di moda, si trasformano agli occhi di tante persone come altrettante virtù. Cosa vuol dire? Vuol dire quando la vita prevale fra gli uomini, quando gli uomini non hanno il coraggio di opporsi a quelli che parlano in questo modo, a quelli che agiscono male. Sarà per paura, sarà per debolezza. Comunque sempre in una posizione rinunciataria. L'uomo che è sicuro in Dio non deve rinunciare a niente, deve intervenire. Però purtroppo, e ora come finisce questo salmo? In questo modo, così, piuttosto direi in un modo che sembra richiamare l'attenzione dell'uomo, sì, va bene, il Signore ha sentito, lo vediamo nei versi precedenti, interviene, ma tu, uomo, che fai? Perché ricordati che gli empi si aggirano intorno al tuo, vedi gli empi vengono fuori, fioriscono come l'erba cattiva naturalmente, quando la vita prevale tra loro. Quando gli uomini non sanno assumere le loro responsabilità, quando gli uomini non sanno correre il rischio per far prevalere il diritto alla giustizia. È sempre una lotta continua. La libertà non è una cosa che si esalta a parole, ma si vive ogni giorno. Quante volte io sento parlare di libertà, che riferendosi al periodo della liberazione, 1945, e io ho partecipato, sono stato con gruppi partigiani, ma so benissimo che la libertà è una cosa fragilissima, molto delicata. Mettersi su un palco o da una finestra a parlare di libertà, non serve niente. La libertà molte volte presentata in questo modo è una commemorazione di qualcosa che non esiste più. Allo stesso modo, vi faccio un esempio, diciamo, che è alla portata di tutti, perché più o meno, voi non siete giovani, ma insomma, quelli della mia generazione l'hanno vissuto. A un certo momento, questa libertà che si è conquistata con molti sacrifici, bisogna continuare a mantenerla con molti sacrifici. Si è ottenuta correndo dei grossi rischi. Ricordo i miei compagni che sono caduti, va bene, ma è una lotta continua, indirizzata non sotto forma politica nel senso comunemente accettato, ma tenendo presente quello che è un problema morale. Il problema umano è un grande problema umano, agendo per la giustizia, ma veramente per la giustizia, per la pace. Ma questo vuol dire quello che si diceva prima, realizzare questa parola del Signore, che è una parola pura, e fare della parola di Dio nella sua realizzazione storia. Se no, l'empio si aggira intorno, quando l'uomo è rinunciatario, l'empio trionfa. perché la dà ad intendere, finché parliamo con la nostra lingua cieca. Ecco, un salmo, va bene, che dipinge un'epoca profondamente corrotta, dove la generazione totale, e sembra che ormai sia finita tra gli uomini l'onestà, la verità e la sincerità. C'è sempre qualcosa di buono, perché nel mondo, nonostante tutto, c'è qualcosa di buono. È che bisogna che tutti si diano da fare per realizzare questo mondo. Non si trova tra i libri, non si trova nelle parole. E guardate, io vi dico un'altra cosa, non si trova direi pure nei sentimenti, anche in quelli tra i più belli, i più puri, perché il mondo è tale che prende un singolo che è inserito in una collettività e lo porta all'azione. Noi educando i nostri ragazzi, facendo loro vedere, non soltanto dicendo loro quello che devono fare, ma perché loro vedono quello che fanno i grandi, ecco, dico i grandi che sono i genitori, che sono i maestri. A un ragazzo gli si può insegnare tutto quello che si vuole, ma l'impressione forte, violenta, determinante per tutta la vita è quello che lui vede fare dagli altri, non da quello che gli dicono. E se c'è un giudice acutissimo, sono proprio i bambini, io ho una certa esperienza, e sanno benissimo, sanno cogliere la sfumatura, sia che di una parola, di un atto, di un gesto, dei genitori, del maestro, del fratello maggiore, del mondo che lo circonda, che è più grande di lui, e giudica subito, è un giudice perfetto. Ma perché? Perché il ragazzo non si accontenta della parola, vuole vedere i fatti. Così deve essere anche l'umanità cresciuta, che deve vedere e deve volerlo realizzare nel modo come la tradizione migliore vuole, perché sono insegnamenti che ci vengono da Dio. Il salmo che viene dopo, è il 14°, due salmi dopo, e che io ho scelto, e l'ho scelto perché ha una certa similitudine. Direi quasi che sostanzialmente nei concetti è identico, ma c'è qualcosa che sottolinea aspetti negativi ancora più violenti, più drammatici. L'uomo stolto dice in cuor suo, Dio non esiste. Arriva questo. Parla, ecco il Salmo 12°, riesce a darla ad intendere alla gente, la gente per viltà tace. Non succede niente che sia contro di lui, apparentemente, quindi la conclusione è ovvia, il Signore non esiste. Sono tutti corrotti, degenerati, non c'è uno che faccia il bene. Il Signore dal cielo osserva gli uomini. Questa immagine tipicamente orientale, evitando, come è tipico nel linguaggio biblico, ogni commento, dal contrappunto proprio di due concetti, si vede subito, a volte anche quasi il lato umoristico. Vi ricordate quando si parla della costruzione della torre di Babele? A un certo momento l'uomo dice facciamo questa torre alta che raggiunga il cielo, e nel verso subito dopo il Signore dice: voglio scendere giù a vedere che cosa combinano gli uomini. Non c'è commento, ma queste due frasi messe così sono evidenti. Vogliono salire in alto, il Signore dice: vado giù. Non è che il Signore non veda, ma nel racconto biblico appare subito evidente questo contrario. E così anche qui Dio non esiste, e il Signore osserva gli uomini. Non esiste, vero? Per vedere se ce n'è qualcuno saggio, guarda perché in mezzo il buono c'è sempre. Qualcuno saggio, chi è il saggio? È quello che sa tutta la Divina Commedia a memoria, tutta l'Enciclopedia Treccani? No. Se c'è qualcuno saggio che cerchi Dio. Reshit Chosma, c'è scritto Yirat Hashem, è il principio della sapienza e il timore di Dio. Non è la sapienza, è la vera sapienza. Ma sono tutti sviati, marci, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Tutti cotesti criminali che divorano il popolo mio come mangiano il pane, dovrebbero pur far segno e invocare il Signore. Stanno noi tutti paurosi, perché Dio è dalla parte della generazione giusta. Ora siete rimasti delusi nei vostri propositi e sulla povera gente, perché l'Eterno è il suo rifugio. O venisse da Sion la salvezza di Israele, allorché l'Eterno ripristinerà la salute del suo popolo, Giacobbe gioirà e Israele sarà lieto. Tutto l'andamento di questo salmo, che direi nel suo svolgimento forse un po' meno limpido di quello precedente, però in sostanza riafferma il concetto fondamentale. Una cosa vorrei sottolineare, cioè anzi due: quel verso 5, stanno lì tutti paurosi perché Dio è dalla parte della generazione giusta, ricalca il concetto che vi dicevo prima: il giusto che è oppresso di fronte al malvagio, già li vede lì questi malvagi che dicono che Dio non c'è. A un certo momento se ne sono accorti e se ne stanno tutti paurosi. È già realizzato nella fantasia, nell'attesa, è già realizzato quello che lui desidera. Ma io vorrei ancora un momentino richiamare la vostra attenzione sul concetto del Dio non esiste. È evidente che è uno di quei modi di dire che soltanto lo stolto, l'uomo stolto, lo può affermare. Dio è ovunque, bene? Però, in realtà, lo stolto, guardate, lo dico come paradosso, dice una cosa esatta. Perché? Perché è vero che Dio è dappertutto, ma vedete che nel verso 2 dice: se c'è qualcuno saggio che cerchi Dio, Dio lo si trova ad ogni momento, quando lo si cerca. Se non lo si cerca è come se non ci fosse, e lo stolto dice non c'è perché non l'ha mai cercato, perché non vuole cercarlo. Noi abbiamo perso, mi pare di averlo ricordato anche l'altra volta, questa particolare sensibilità. I motivi sarebbero molto numerosi a volerli esaminare tutti quanti, ma abbiamo perso quell'antica sensibilità, semplicità, per cui si avvertiva la presenza di Dio. C'era un contatto più diretto, più immediato, più sincero, più aperto, perché l'animo della persona portava l'uomo ad essere immerso in questo senso del divino che guidava le sue azioni. Questo è il concetto ebraico, non soltanto un'idea, un sentimento, ma lo guidava. Far scendere in ogni azione dell'uomo la presenza divina, la Shekinah, l'immanenza divina, vuol dire avvertire in ogni momento la presenza di Dio. Se no, come dice lo stolto, Dio non esiste, perché non lo vede, non lo sente. Non voglio difendere lo stolto, ma questa è la risposta che io darei ad uno stolto che mi dicesse: Dio non esiste. Non esiste perché tu non lo cerchi. Io non c'ho un amico, si sente dire molte volte da persone che amano farsi compiangere e cercano in una forma negativa di accattivarsi la simpatia di un'altra persona che magari conoscono da poco. Ma lei sapesse, io vivo solo, non ho nessun amico. Può darsi le circostanze della vita sono finite, ma può darsi molto semplicemente il fatto che lui, l'amico, il prossimo, non l'ha mai cercato. Ecco, la posizione verso il prossimo, e tanto di più verso Dio, deve essere sempre attiva, non rimanere lì in attesa. Dio non c'è in questo caso, ha ragione, diciamo così, lo stolto. È sempre una posizione attiva che spinge l'uomo in avanti alla conquista di qualche cosa. Allora si avverte questo. Un altro salmo che a me piace in modo del tutto particolare, è un salmo direi quasi che mi commuove tutte le volte, il salmo 19. Perché viene, a mio modesto avviso, non soltanto viene qui descritta nella sua unità l'opera della creazione, ma è sottolineato quello che è, direi, nella tipologia ebraica uno dei concetti fondamentali, cioè come in realtà si realizza questo concetto del monoteismo ebraico, questa unità, è la base. Vediamo intanto il testo. Al direttore del coro, Salmo di Davide: i cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno parla all'altro e una notte comunica all'altra. Sono detti senza detti né parole, senza che la loro voce si oda. In tutta la terra va la loro armonia, fino all'estremità dell'universo vanno le loro parole. Dio ha collocato in essi la tenda del sole, che esce dal suo baldacchino come uno sposo, lieto come un atleta in una gara di corsa. Da un'estremità del cielo fa la sua uscita, e il suo giro giunge all'altra estremità. Nulla si sottrae al suo calore. Così, la legge dell'Eterno è perfetta, ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è perpetuamente vera, rende saggio l'uomo più semplice. Gli statuti del Signore sono giusti, danno gioia al cuore. Il comando del Signore è puro, illumina gli occhi. Il timore dell'Eterno è immacolato, eternamente salvo. Le leggi del Signore sono assoluta verità, tutte quante giuste. Sono più preziose dell'oro, del loro filo, sono più dolci del miele che spilla dai fari. Anche il servo tuo le osserva scrupolosamente, nell'osservarle trova la sua massima ricompensa. Chi si rende conto degli errori, assolvimi, della colpa, delle colpe a me ignote. Guarda il tuo servitore anche dai violenti, ma che non abbiano a prevalere su di me, ed allora io mi manterrò puro ed immune da gravi colpe. Siano a te gradite le parole della mia bocca, i pensieri del mio cuore, o Signore, mia roccia e mio redentore. Dunque, vedete, questo salmo qui, che è perfetto nella sua stesura, comincia a raccontare le meravigliose cose che ci sono nell'universo, che è l'opera della creazione. Questo, come è detto in ebraico, Shamayim Saperim Kevodel, i cieli narrano la gloria di Dio. E il firmamento annuncia l'opera delle sue mani, in un giorno parla all'altro, ogni giorno in cui, secondo una tradizione ebraica, si rinnova l'opera della creazione. Ed è una cosa interessantissima, che questa idea vecchia di secoli coincide con le teorie fisiche più moderne, per cui l'uomo è in continua evoluzione. Già anticamente il Signore rinnova ogni giorno l'opera della creazione. E qui un giorno all'altro sembra narrare le meraviglie di ciò che ha visto. Ma è così perfetta anche questa comunicazione che non ci sono parole. Vedete, prima non si parlava delle parole, non sono necessarie molte parole. È l'armonia stessa del creato che trasmette questa musica, diciamo così. Ecco, in tutta la terra va la loro armonia, da un'estremità all'altra. E questo sole che esce e che riscalda tutto e tutti, e nulla si sottrae al suo calore. Così, ecco la seconda parte del Salmo, in contrapposizione all'opera della creazione, così la legge dell'Eterno è perfetta. La legge viene da Dio, quindi non può essere che perfetta. Ristora l'anima, la testimonianza dell'Eterno è perpetuamente vera. La testimonianza dell'Eterno, cioè attraverso l'opera dell'uomo che realizza la parola di Dio, si ha la testimonianza dell'intervento di Dio, che rende saggio anche più semplice. Non è solo saggio. Il saggio è quello che riesce a captare questo senso del divino. E gli statuti del Signore sono giusti, la legge è una legge giusta, il comando del Signore è puro, sono assoluta verità. E il tuo servo le osserva scrupolosamente. Viene in mente qui il passo del Vangelo dove Gesù dice che non verrà cambiata neanche una iota, che è la iod, che è la lettera più piccola dell'alfabeto, della legge, che è la legge di Dio. E quindi osserva scrupolosamente. Ed è nell'osservarla che si trova la massima ricompensa. Poi c'è un atto di umiltà molto, molto bello, che si rende conto degli errori. Cioè, non è possibile che l'uomo da solo possa rendersi conto di tutti gli errori che compie. A volte può compiere degli errori involontariamente. e allora assolvimi dalle colpe mie ignote. Buona fede. Sì, l'uomo giusto, che però non è così sicuro di sé, può aver sbagliato in tante cose, e chiede l'aiuto di Dio, che è l'unico che può capire quello che lui ha fatto di male senza volerlo. Ora vedete, creazione direi fisica dell'universo con al centro il sole, creazione spirituale del mondo con al centro la legge di Dio. E allo stesso modo che della natura, io direi, non si capisce tutto ancora. L'uomo è alla scoperta della natura. Fa oggi dei passi da gigante, ma è soltanto ai primi passi. Così la legge di Dio è una legge che si scopre all'uomo man mano che lui la studia e la approfondisce. C'è un verso molto bello, dice che la Torah la si potrebbe paragonare ad un fico, è l'unico albero che non dà tutti i suoi frutti tutti in una volta. L'uva dà tutti in una volta, le pesche, le pere, le mele. Il fico, non so se voi avete mai osservato quest'albero, voi arrivate un giorno davanti a un albero di fico e vedete ci sono, non so, 10-20 frutti già maturi, sono anche ancora immaturi, piccoli, maturano poco per volta. È una conquista, anche quest'albero dà i suoi frutti lentamente. E così anche nella ricerca della Torah, è uno studio continuo che impegna tutta la vita dell'uomo. E quindi la Torah ha in questo caso la posizione che viene ad avere il sole nel mondo. C'è questo rapporto unitario, è come dicevo, si potrebbe forse chiamare il salmo dell'unità. Unità fisica e unità spirituale. Materia e spirito, da un punto di vista ebraico, voi lo sapete, non c'è una divisione, non c'è mai stato una divisione tra materia e spirito, non c'è mai stato quel movimento pendolare tipicamente greco in cui l'uomo viene sbattuto come una pallina da ping pong, in una situazione drammatica, intendiamoci, di fronte a questo problema, perché l'una e l'altra cosa sono elementi fondamentali di una unità. Dio uno vuol dire uomo uno, e difatti il Signore Dio crea un uomo solo. E sapete che ha creato un uomo solo, prima di tutto per farci, per insegnare, dicono i nostri maestri, che tutti gli uomini sono uguali fra di loro. E poi per insegnarci che se da un uomo è derivata tutta l'umanità, chi ammazza un uomo ammazza un mondo in potenza. Difatti nelle norme giuridiche del diritto penale ebraico, quando la pena di morte veniva applicata gravissimamente, però uno dei punti che doveva tenere presente il giudice era questo: tieni presente che se tu condanni a morte questa persona non ammazzi soltanto lei, ammazzi infinite generazioni che potrebbero venire dopo di lei. Quindi deve avere un senso di grandissima responsabilità. Un Dio, un uomo, questa umanità, e non c'è neanche, da un punto di vista ebraico, non c'è neanche un accordo tra le parti. Quando c'è un accordo in tutte le cose umane c'è sempre qualcuno che cede all'altro per arrivare ad un accordo, ma sono due elementi indissolubili, è un'entità. Il corpo aiuta lo spirito e lo spirito aiuta il corpo. I nostri maestri dicevano anticamente Enkemach en Torah en Torah Enkemach, una tipica formula orientale molto concisa: se non c'è farina non c'è Torah, se non c'è Torah non c'è farina. C'è l'elemento fisico e c'è l'elemento spirituale, intimamente connessi. La materia non ha mai spaventato l'ebraismo, il mondo non è mai stato un mondo di corruzione, non è un mondo che deve essere fuggito. Perché? Ma perché tutto viene dalle mani di Dio? Vedremo che il Salmo, mi pare di averlo messo qua in programma, sì, spero di avere il tempo. I cieli appartengono a Dio e la terra è stata data all'uomo. Shammai, Shammai, Lashem, Aret, Natan, Mora. Creato questo mondo, Signore Dio. Prima di tutto io penso che sarebbe un atto di poco rispetto verso il Signore Dio. Se io studio questo mondo, se io condanno questa materia, offendo il Signore Dio. L'opera è perfetta. L'opera della creazione e la legge del Signore Dio è perfetta. È più difficile, dicono i nostri maestri molte volte, sfuggire una determinata cosa e non affrontarla. Si tratta di saper scegliere, questo sì, di saper armonizzare la propria vita, di saperla condurre ad unità. Questo è, dal punto di vista ebraico, il grosso problema. Ma non rinunciare, non rinunciare. Il nazireo che rinunciava a determinate cose, alla fine del suo nazireato, era, diciamo, un po' il cappellone antelittera, no? Si faceva crescere i capelli, veramente quello magari rinunciava a bere, non so se i cappelloni d'oggi siano disposti a rinunciare a bere. Comunque, finito il periodo del nazireato, faceva un sacrificio di espiazione. Perché? Perché si era privato di qualcosa di cui avrebbe potuto servirsi. Il Signore Dio è un po' come la storia di Adamo ed Eva. Il Signore Dio non è che sia così cattivo di dire: prendi tutto, un magnifico giardino, questi due uomini così, questi due esseri umani che si trovano sbalorditi di fronte alla creazione, e il Signore Dio poteva dire: prendete tutto. No, dice: questo, ma questo non lo prendete, è cattivo il Signore Dio. E perché fin da queste prime pagine della Bibbia voleva insegnarci, come è tipico nell'insegnamento ebraico, una cosa molto, molto pratica, immediata. Perché sia così è tutto un altro discorso, però sta di fatto che l'uomo non può avere tutto dalla vita. Deve saper scegliere, e saper scegliere nel migliore dei modi. Nella tradizione ebraica la Torah è il modo che Dio dà per scegliere. Questo è nella... Però, per ritornare all'argomento che vi dicevo prima, c'è questa unità, un'unità assoluta. È lo spirito, è la Torah che aiuta il corpo, ed è il corpo che è la farina che aiuta la Torah. Lì, ci sono delle leggi, ci sono nel mondo, e noi siamo ancora allo stato primordiale, tutte le volte che ci tuffiamo nell'esame del mondo fisico e del mondo spirituale, tutte le volte marciamo ancora alla cieca, però sappiamo una cosa con certezza, che ci sono delle leggi splendide e che non cambiano. Se noi guardiamo, man mano che noi approfondiamo la conoscenza dell'universo, noi vediamo che ci sono delle cose straordinarie. Il mondo che si rinnova ogni giorno risponde da tempo immemorabile a delle precise norme. Se agli astronauti, quando rientravano dalla Luna, che dovevano infilare un determinato angolo di gradi, no? C'era un certo numero di gradi che dovevano attraversare in quel punto esatto, se no avrebbero impattato e non sarebbero più arrivati sulla Terra. Se qualche contestatore avesse via radio comunicato loro: ma cosa mi importa voi di dover passare proprio per quel posto obbligato, passate da qualunque altra parte, evidentemente gli astronauti non avrebbero dato ascolto, perché il mondo risponde a delle norme precise. Così nel mondo spirituale, anche questo, un mondo che sotto molti aspetti deve essere ancora scoperto, ci sono delle leggi di armonia, e come i cieli narrano la gloria di Dio, così le anime narrano la gloria di Dio. È un mondo ancora da scoprire in gran parte. E che, io sono ebreo, vi parlo da ebreo, e che da un punto di vista ebraico si può procedere in questa scoperta in una visione unitaria, l'imitazione dell'uomo fatto. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, è scritto nelle prime pagine della Genesi, e poi è detto: e il Signore creò l'uomo a sua immagine. Non parla più di somiglianza. E dicono i nostri maestri: perché non ha ripetuto più questa espressione somiglianza? Perché la somiglianza, che è l'imitazione dei, è compito dell'uomo. Quindi noi che siamo stati creati, siamo stati posti in questo mondo, nella imitazione dei noi dobbiamo cercare, ecco, il teocentrismo, Dio è al centro, dobbiamo avvicinarsi a Dio, ma noi non possiamo avvicinarci a Dio se non nella prospettiva di questa unità. Dio uno, e a Dio uno noi ci avviciniamo con tutti i mezzi che il Signore Dio ci ha dato nella sua incommensurabile sapienza. Perfetto il mondo nel quale si è immerso, perfetto lo spirito che ci ha dato, l'uno e l'altro in un'assoluta, perfetta unità e purità. L'impurità non è insita nella materia. Questo è un concetto che è stato preso certo da fonti ebraiche, da posizioni molto, molto greche. Il male è nella materia, e quindi nell'uomo, e perfino nelle sue idee, quando fa il male. Non c'è, da un punto di vista ebraico, un male ontologico. Il male è quando l'uomo si comporta male, ma chi è saggio, l'abbiamo visto prima e l'abbiamo visto anche qui, chi è saggio, cioè quello che cerca Dio con tutte le sue forze. Allora non può essere che sulla via del male, perché allo stesso modo nel mondo antico c'era il mondo pagano, c'erano gli dèi, e in contrapposizione agli dèi c'era il male, c'era qualcosa contro il quale gli dèi in un certo momento non ce la potevano fare, la manche. Il famoso fatto che dominava perfino gli dèi. Noi vediamo Bereshit Bara Elohim, in principio il Signore creò il cielo e la terra. Non ci sono contrasti. In un cielo pulito, in tutti i sensi, moralmente pulito, Dio solo, uno, crea il mondo. Quindi non poteva in questa creazione provenire da Dio se non il bene in assoluto. E l'uomo fa anche il male. Però può fare il bene, può fare il bene. E lo può fare soprattutto perché è aiutato, e qui passiamo al Salmo 103, perché è aiutato da Dio. Secondo la tradizione ebraica, il Signore Dio ad un certo momento fa un patto dalla sua legge. Nel patto, noi sappiamo, in ogni patto ci sono almeno due contraenti, e in questo caso, nella fattispecie, da una parte c'è Dio, dall'altra parte c'è l'uomo. Dio dà tutto, dà tutto, perché Dio, nella sua unità, nella sua completezza, qui c'è un problema drammatico: l'uomo può dare, e molte volte non dà, non dà. Però il Signore Dio è sempre fedele al suo patto e quindi è pronto ad aiutare, a dimenticare, a perdonare. Questo rapporto affettuoso, questo rapporto affettuosamente paterno di Dio verso l'uomo quando sbaglia, quando pecca, non è un'idea nuova, è una vecchia idea ebraica. Se voi prendete questo Salmo 103, benedice anima mia l'Eterno, e tutte le mie viscere benediscano il suo santo nome. Benedice anima mia l'Eterno, e non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli è colui che perdona tutti i tuoi peccati, che guarisce tutte le tue malattie, che riscatta dalla fossa la tua vita, che ti cinge di bontà e di misericordia, che sazia di bene la tua nobile natura, che fa rifiorire come ad acqua la tua giovinezza, è autore di atti di bontà eterno e di atti di giustizia per tutti gli sfruttati. Egli fece note a Gesù le sue vie e ai figli di Israele le sue grandi azioni. Pietoso, misericordioso all'Eterno, indulgente di grande bontà, non si mostra giudice perpetuamente severo, ne conserva sempre il suo sdegno. Io quando leggo questi versi qua penso molte volte come si sia potuti arrivare a presentare, come è stato presentato, come ancora si presenta, il Dio degli ebrei come il Dio della vendetta. Perché poi Dio è uguale per tutti. Però in certa letteratura, che è una certa tipologia, quando il Signore Dio si occupa degli ebrei, del mondo cristiano, è il Dio della bontà. Questo stesso Dio, quando si occupa degli ebrei, diventa il Dio della vendetta. Io assicuro, non sono mai riuscito a capire. Soprattutto perché evidentemente chi ha messo in giro questa storiellina qui, la Bibbia, gli antisemiti di solito sono persone che non conoscono la Bibbia. Ora, quando uno legge, non si mostra giudice perpetuamente severo, che perdona tutti i peccati, ma c'è di più, il verso 13, cioè quanto un padre vuol bene ai suoi figli, altrettanto l'Eterno ama coloro che hanno timore di lui, cioè questo rapporto affettuoso, di padre e figlio. Anzi, c'è nella tradizione ebraica, io dico sempre un po' scherzosamente, c'è una tradizione ebraica, un filo diretto tra l'uomo e Dio. Dal punto di vista ebraico non si passa attraverso il centralino per chiedere il numero telefonico del Signore Dio, che nel caso nostro sarebbe rappresentato dal rabbino. Il rabbino non serve a niente in questo caso. Il rabbino è il maestro che insegna, ma non è che lui ha le chiavi verso il Signore Dio, se no, niente, non ti fa permesso. c'è questo rapporto lì. Ora, questa antica tradizione ebraica nasce proprio da qui. Nel Salmo, sia esso di carattere personale o collettivo, e ce ne sono moltissimi di carattere personale, di singolo, c'è un individuo che, ecco, se ne seleziona. È subito affrontato per tutti. Quando lo sente, come abbiamo spiegato prima, c'è questo perché? Perché c'è sempre stato questo concetto del Signore Dio, che è un padre misericordioso, che accoglie tutti, che è tutti come ci viene. Ecco lo stupore, quando molte volte, ancora oggi si legge, sapete, io leggo parecchia roba, e molte volte si legge ancora di queste cose, questa enormità, il giorno della vendetta degli ebrei, ma che cosa? Questo dimostra, tra l'altro, quando è in buona fede, dimostra anche un'ignoranza filologica, perché è un meccanote, proprio il sangue. Chi traduce il Dio delle vendette è uno sciagurato che non conosce l'ebraico. Capisco che di questi tradimenti come traduzione se ne stanno facendo. Meccanà è come se dice italiano vindice, è il Signore della giustizia. Cioè, interviene, ecco, il Dio della giustizia, non il Dio della vendetta. Il Dio della giustizia non interviene non nella punizione, è come il padre che a un certo momento, al momento opportuno, non bisogna usarli come, ma sa dare l'incuore giusto, anche forte, perfino una sberla, uno schiaffo al figlio, ma al momento giusto. Il padre può formare al figlio. Non parliamo delle eccezioni, parliamo del padre che vuole fare. A un certo momento si arriva a questo punto, dato nel momento giusto. Perché se si dà nel momento sbagliato o se si abbonda in questo modo non è più una forma di educazione. A un certo momento una sberla ti sta bene e si smontano tante cose. Questo è il padre con mano e il figlio? No. È un padre di vendetta? No. Però c'è quel limite oltre il quale, come nel mondo fisico, così anche nel mondo spirituale, è invalicabile. Quando molte volte si dice, ma perché è successo tutto questo? Perché il Dio ci ha punito, eccetera? E lo fa per il nostro bene, non lo fa per il nostro male. Come un padre veramente si punisce in funzione del bene, non c'è più funzione del male. La pietà dell'Eterno è perpetua, è perpetua. E poi termina questo salmo, benedite l'Eterno, cioè 20, 21, 22, benedite l'Eterno, o angeli suoi, coraggiosi esecutori della sua parola, obbedienti alla voce del suo verbo, benedite l'Eterno, sue schiere tutte, suoi ministri, esecutori della sua volontà, benedite l'Eterno, tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo impero, benedici, o anima mia, l'Eterno. C'è un inno, direi, con tutto naturalmente il rispetto, ma affettuosamente filiale, aperto, verso il Signore. Io non vorrei abusare della vostra cortesia, ma se mi concedete ancora 10 minuti, vorrei concludere con accennare, ecco, ve lo prometto, non ve li leggo tutti per intero, leggo soltanto alcune parti, no, perché a un certo momento può diventare pesante. Vorrei darvi qualche cenno al Salmo 115, poi 137 e 126. Il 115, che si ricollega proprio con quello che vi dicevo prima, perché il cielo, vedete al verso 16, almeno nel testo, nella traduzione del testo ebraico, perché molte volte si sposta di un verso, ma c'è un passo che dice, il cielo è il cielo dell'Eterno, ma la terra l'ha data ai figlioli dell'uomo. Sono due, difatti, c'è nella tradizione ebraica, Be'adecha Adonai al-Kitrofi, o Signore, nelle tue mani io affido il mio figlio. Cioè l'uomo lavora in questo mondo dove il Signore l'ha posto, fa quello che deve fare, assolve al suo compito, poi riaffida la sua anima a Dio come l'ha ricevuta. Chiuso. Adesso aspetta il Signore Dio, io non c'ho nessuna preoccupazione. Il compito è suo. Il compito è suo. Signore Dio. Io non posso andare a indagare quello che farà il Signore Dio. Io ho il dovere, come il patto, ecco il patto, il verito, il patto tra Dio e l'uomo. Ognuno deve fare le parti per cui è chiamato. L'uomo fa, adempie al suo compito qui, poi affida al Signore Dio la sua anima come l'ha ricevuta. E se riesce proprio a fare in questo modo, veramente di fare il massimo che possa ottenere l'uomo. Dopodiché è il Signore Dio che provvede. Ora, questo salmo è preceduto da tutta una condanna senza appello contro il mondo pagano. Contro il mondo pagano, ed è, guardate, voi sapete benissimo, se voi leggete attentamente, avrete senza dubbio notato queste cose, nella Bibbia ebraica ci sono delle cose che vengono in parte accettate dal mondo esterno e trasformate. Il sabato sembra avesse qualche rapporto col sabbato babilonese, che però era un giorno non fisso settimanale, ogni tanto, così quando i sacerdoti dicevano questo è un giorno infausto e la gente si fermava. Questo senso del riposo, l'ebraismo lo accoglie, lo trasforma in riposo, il riposo settimanale. Non erano dei marxisti, guardate, però si rendevano conto, nonostante per quanto non lo fossero, si rendevano conto che l'uomo ha bisogno del riposo, ha bisogno di tutto ciò che è necessario. I sacrifici in un mondo in cui si facevano anche i sacrifici umani, era difficile poter dire chiuso quei sacrifici, si trasformano, intanto si eliminano quelli umani e gli altri si riducono nelle forme più limitate possibili. E come oggi, non lo so, portando in termini moderni, certamente senza che abbiano uno sfondo religioso, ma non so, se si dicesse a un gruppo di persone te non vedrai mai il televisore, o non andrai mai al teatro o al cinematografo, ci dice sì, ma vai a vedere delle cose che siano un pochino lecce, ecco. O guarda quelle cose che sono, insomma, che possono veramente arricchire spiritualmente una persona, cioè, mettere una certa distinzione. Però, e quindi è un po' stato come il remida, cioè che trasformava in oro tutto quello che lo circondava. C'era tutta una grande civiltà intorno al mondo d'arte. Però su un punto è stato inappellabile. Questa condanna, senza nessuna possibilità di discussione, contro il mondo pagano, contro l'idea pagana, contro la manifestazione della vita pagana. Questa è una condanna senza appello. Vedete, c'è un ritmo, dal verso, parlando degli idoli, d'argento e d'oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca, non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano, le mani non palpano, i piedi non camminano, ma ne mandano alcun suono dalla loro gola. Siano come loro quelli che li fabbricano, tutti quelli che confidano in loro. E poi al verso 9, o Israele confida nell'Eterno, questo sì, ma non in questo caso. La lotta drammatica contro il mondo pagano non ha mai avuto appello. E guardate, non è un problema che ancora oggi si possa considerare superato, perché questa forma di paganesimo, ancora oggi, se noi pensiamo a certe statue che l'uomo si fabbrica concentrando verso determinate cose tutte le sue energie, quello che non vada altro che ad affermarsi nella politica, quello che non vada altro che a far soldi, quello che non vede altro che la musica leggera, soltanto lo sport, cioè che sottrae a quell'equilibrio che vi dicevo prima le sue energie per un qualcosa che in realtà poi non ha nessun valore, questo si crea un idolo. Si crea un idolo. Quindi questo salmo è quanto mai valido. Perché noi ce ne creiamo tutti quanti, va bene? Quando sottraiamo l'energia dell'uomo, che è quella che è, e di ogni individuo, che dovrebbe essere armonicamente distribuita, è una buona parte di questa, anche qui è un problema di scienza, è una buona parte di questa energia, la dedichiamo a qualcosa, non è quello che si dedica a un qualcosa, intendiamoci bene, a un qualcosa che ha un valore obiettivo non per sé, per gli altri, che corrisponde al bene, ha delle cose fatte, anche denaro in fondo, direte risolve tanti problemi, ma non risolve la vita, ecco, dell'uomo. E quindi questo affannarsi dietro la musica leggera, lo sport, anche a me piace, adesso c'ho anche meno tempo a disposizione, ma ogni tanto ho cominciato a scrivere facendo il corrispondente sportivo, avevo 16 anni, vabbè. Ogni tanto una partita, se io, se come quando uno, non so, è per strada e nell'auto, in realtà, gente che non fa altro che parlare di questo, diventa un idolo, diventa più un divertimento lecito, diventa una cosa pericolosa. perché l'uomo non è... La contestazione, ci sono delle cose molto molto belle. Isaia dice distruggere addirittura, ma aggiunge subito per costruire. Quando uno, come mi diceva una volta un giovane, io faccio il contestatore per il contestatore, allora questo che vuole? Questa è una forma di idolatria. Questo è così negli ideali politici, così quando si perfino quando si strumentalizzano certi ideali, anche la politica è impiegata bene, può essere di aiuto alla comunità. Anche la religione è impiegata bene, ma quando la politica viene strumentalizzata, quando la religione viene strumentalizzata, si creano anche tanti idoli, pericolosissimi. Ecco quindi la validità di questo salmo. Siano benedetti da parte dell'Eterno, autore del cielo e della terra. Vedete, in contrapposto a questi idoli che sono fabbricati, che sono opera dell'uomo. Va bene? Perché non valgono niente, come non valgono niente le persone che confidano in questi idoli. Invece, siate benedetti da parte dell'Eterno, autore del cielo. Il Signore che non è stato creato dall'opera dalla mano dell'uomo, ma è Lui il creatore del cielo e della terra. Ed è a questo punto che c'è questo verso che io me lo sono segnato in rosso, perché vi dico, a me piace molto, per me è un po' lo spunto, la tematica di uno dei punti fondamentali delle leggi. Il cielo è il cielo dell'Eterno, ma la terra l'ha data ai figlioli di Dio. Quando noi ci presentassimo davanti al Signore Dio, il Signore Dio ci dice: ma che cosa hai fatto? Ah, dice: ma io non vedo altro che venire in cielo, ho dimenticato completamente la terra. E dice: no, figlioli, hai sbagliato strada. La strada giusta che conduce al Signore Dio, cioè conduce al cielo, è di camminare su quella terra che il Signore ci ha dato. Se non altro è un atto, dicevo prima, di rispetto fondamentale, primordiale verso il Signore, perché è opera del Signore, siamo tutti d'accordo su questo. Cerchiamo di far buon uso, così, cerchiamo di far buon uso degli strumenti che il Signore ci ha dato, questo è importante. Concludendo, due salmi, direi a carattere nazionale. Una, che il 137, che parla della deportazione degli ebrei in Babilonia, e l'altra del ritorno da Babilonia. Perché li ho scelti? Li ho scelti per darvi un esempio di quelli che non erano soltanto, e li abbiamo visti, problemi di carattere personale o collettivo, ma di un gruppo, addirittura di carattere nazionale. Questi ebrei che sono condotti in schiavitù, che attraversano altri deserti, gli ebrei hanno sempre attraversato molti deserti, va bene? Anche la mia generazione ha superato e attraversato i deserti del nazismo, del fascismo, ed era come andare lungo i fiumi di Babilonia a piangere ricordando Sione, ricordando tutta la ricca e profonda storia ebraica. Questa gente che viene richiesta di cantare, e che loro dicono: come avremmo potuto cantare i canti dell'Eterno sopra una terra straniera? Se io ti dimentico, o Gerusalemme, mi si secchi la destra, mi si attacchi la lingua al palato, se io non ti ricorderò, se non alzerò Gerusalemme in cima alla mia gioia. Ora, l'occhio dell'ebreo verso Gerusalemme, voi lo vedete qui. Quando è che gli ebrei sono deportati in Babilonia, va bene, da Nabucodonosor? Siamo nel 586, prima dell'era volgare. Bene. Quindi, vedete, diciamo sono 2400 anni. E Gerusalemme ha sempre rappresentato il centro della vita nazionale e spirituale del popolo. Perché? Perché a Gerusalemme c'era il Beth Amidrash, c'era il Tempio dedicato al Signore Dio, dove la gente saliva, c'erano i tre pellegrinaggi annuali, va bene, di Pesach, di Shavuot e di Sukkot. Quindi l'essere lontano da Gerusalemme ha sempre voluto dire per l'ebreo essere in certo qual modo non direttamente a contatto con un centro che gli ricordava la sua storia e gli ricordava il suo impegno verso il Signore Dio. L'ebreo che ancora oggi vive nella diaspora, quando prega, si volta verso Gerusalemme. Questo da secoli. Non c'è stato mai nessun problema. Al tempo, il Tempio di solito è già orientato verso Gerusalemme. Ma io ricordo che in casa, quando capitava, come capita anche oggi, che si prega in casa, come io adesso dicevo a mio figlio, adesso mio figlio è a Gerusalemme, va bene, e prega rivolto verso il Tempio. di Gerusalemme, ma ricordo che mio padre, perché al tempo non c'era problema, ma in casa, per esempio in questo punto qua, in questa stanza, io non sapevo esattamente dov'è l'Oriente, e quindi papà diceva, ecco, questo è l'Oriente. E nelle case, in molte case, ho visto dei quadri, non so se avete visto, bellissime riproduzioni di Oppenheimer, nelle varie teste, riproduce un ambiente olandese, e nello sfondo si vede il cartellino Mizrah, Oriente. In qualunque parte del mondo fossero, ancora oggi, pensate, tutti i giorni gli ebrei, da quelle parti del mondo, quando pregano, si voltano verso Gerusalemme. E vi assicuro, non sono gli ebrei capitalisti, aggressori, va bene, nazisti, ma si pensa adesso nei giapponesi che si comportano verso gli arabi come nei lager, gente che non ha conosciuto né gli ebrei né gli israeliani, perché io lavoro del, scusatemi questa tra amici, qualche breve parentesi anche di carattere personale può essere utile per conoscerci meglio, ma insomma io nel 48 evidentemente non mi era bastata la guerra qui in Europa, e nel 48 io sono stato il primo round, diciamo, tra arabi e israeliani, io sono stato circa 3 mesi in Israele e vi posso assicurare, questo l'ho dichiarato anche in televisione qualche mese fa, io ho visto, io ho sentito i soldati israeliani che giravano con gli altoparlanti e dicevano agli arabi: non muovetevi, nessuno vi prende. Gli inglesi, che erano usciti dalla porta e speravano di tornare dalla finestra, hanno cominciato a succhiare nel fuoco. E hanno detto: no, questo è pericoloso, guardate, gli ebrei faranno guerra. E noi scappavano impazziti dal terrore. E gli ebrei non erano neanche armati, avrebbero dovuto essere degli assassini per ammazzare. Perché io ero a Gerusalemme assediata. Ho fatto la famosa Burma, non so se avete mai letto, una strada infernale, lastricata con dei tetti, e nessuno non gli aveva fatto, e sono entrato a Gerusalemme assediata. Lì gli inglesi avevano dato un magnifico consiglio agli arabi, vero? Hanno detto: entrate in città e gli ebrei non sono armati. Ma gli ebrei invece erano armati, cosa avevano? Avevano una mitragliatrice, 2 fucili e 3 rivoltelli. Hanno inchiodato la mitragliatrice su un camion e hanno fatto girare per la città, sparacchiando così. E gli arabi hanno detto: ah, qui gli inglesi ingannano noi. Tutto un mondo che si costruisce su un insieme di falsità di questo genere. Ma io ho sentito. Questo per la verità. Quindi gli ebrei che sono ritornati e che ritornano, guardate, non c'è, per dirla in termini così spiccioli, però sono detti popolari che sono anche molto belli, non c'è foglia, non si muove foglia che Dio non voglia. E io di questo sono convintissimo. Se dopo 2000 anni, pensate, dopo 2000 anni vi abbandona. Fatto unico nella storia. Sono dei fatti che sfuggono allo storico più acuto e all'occhio ancora più acuto di un teologo. Perché sono dei fatti che appartengono a un mistero, evidentemente. Ma se dopo 2000 anni vi abbandono, vi desolante abbandono, vi diaspora di quello che è successo nella storia, dal 70 nell'era volgare fino al 1945, gli ebrei hanno lasciato morti in tutte le parti i loro morti in tutte le parti del mondo. Sono stati per motivi religiosi, per motivi politici, per motivi sociali, per motivi razziali, tutta la storia ebraica è seminata di martiri. Ciononostante, dopo 2000 anni, questa città risorge, questo paese risorge a nuova vita. Io non so se qualcuno di voi è stato in Israele, vado, perché dice: ma il signor Stegra può contare delle storie, andate, vedete. Cioè, delle cose veramente straordinarie. C'è senza dubbio un qualcosa che è al di sopra, non può essere diversamente. Non può essere diversamente. Io molte volte, leggendo come mia abitudine i salmi, considero quello che abbiamo visto, il giusto, perseguitato, eccetera, lo considero un certo confronto con quella che è una minoranza. La minoranza in fondo molte volte si trova nella condizione del misero e del povero, perché è sempre sopraffatto dalla maggioranza. Non ho mai avuto paura di niente. Sempre a condizione che si rimanga in un filone storico, spirituale e ideologico che ci viene da Abramo. Questo sì, se no no, come dicevano a Dini, se no non vale. Ma rimanendo su questo filo storico, evidentemente c'è qualcosa che sfugge a qualunque forza umana. La giustizia viene fuori, e non è soltanto cantata nei salmi, noi l'abbiamo vista. La giustizia viene fuori. Quando matura il frutto, non si sa. 1000 anni sono un giorno agli occhi del Signore Dio, quindi agli occhi del Signore Dio il popolo ebraico è tornato in Israele dopo 2 giorni, dunque vedete la relatività di Isaia. Ma non si sa,
le cose si concludono adesso, si concluderanno fra 30 anni, vedranno i nostri nipoti. Non è quello, molte volte si è non molto esatti nel valutare le cose, perché si vorrebbe che si eradicasse qualcosa, mentre uno vede, uno fa parte di dell'umanità, non è lui. Io al centro del mondo conta poco, conta moltissimo quando è inserito in questa collettività. La collettività del popolo ebraico ha superato i secoli, e attraverso questi secoli, da nord a sud, da est a ovest, ha sempre avuto lo sguardo verso Gerusalemme. E guardate, con questo io concludo riferendomi al Salmo 126, quelli che tornavano a Sion dopo l'esilio babilonese, e la nostra bocca era piena di riso, la nostra lingua era tutta canti di gioia, eccetera. Certo, l'Eterno aveva fatto grandi cose per noi, ma che torniamo eterno allo stato di prima, come i lidi tornano nelle arse terre del mezzogiorno. E poi gli ultimi due versi: quelli che seminano nelle lacrime mietono poi cantando. Procede piangendo colui che reca il vaso dei semi, ma rientra cantando colui che porta i covoni. E questo noi abbiamo seminato spesso con le lacrime, e abbiamo pianto molto spesso portando il vaso dei semi. Quando e come Dio vorrà, questo, guardate, non lo porto per una questione evidente, come ebreo parlo di ebreo, ma parlo proprio cercando di interpretare, perché mi pare che questo abbia poi un particolare significato, interpretare in chiave moderna quello che può essere uno dei tanti insegnamenti. Non dico che sia soltanto questo, ma io come ebreo vedo oggi nella sua attualità un insegnamento anche in queste parole, in questo verso 5 e 6. Quelli che seminano le lacrime mietono poi cantando, e procede piangendo colui che reca il vaso dei semi, ma rientra cantando colui che porta i covoni. Abbiamo seminato nelle lacrime, abbiamo portato i semi piangendo, può darsi ancora che si continui a piangere. Il pianto è uno di quei fiumi che non si inaridisce mai, fa anche bene, il senso della responsabilità o del pericolo, e quindi del pericolo portato fino allo spasimo, molte volte è un pungolo alla riconquista della propria coscienza, della propria moralità. Sarà quel che Dio vorrà, questo è un fatto. A noi non rimane altro che di guardare, di renderci conto dei fatti, e nello spirito dell'insegnamento dei salmi agire, come vi dicevo prima, lavorando e facendo. Non è parlando, non è discutendo così, formalmente. E buttandoci dentro, avere il coraggio di buttarsi dentro in questa grande mischia che è l'umanità con tutti i suoi problemi, e partecipare con tutti i rischi che ci possono essere, ma non aver paura di partecipare ad una lotta, facendo del nostro meglio per realizzare questi ideali che ci vengono da Dio e che devono essere quindi tradotti in storia, e come vi dicevo io sarà sempre sacra se noi lavoreremo tanto. E lo spiego ancora una volta, perché ogni tanto si guarda l'orologio, c'è quella sfera dei minuti che gira, e uno ha l'impressione che sia magari dove si trova, che prima che avesse si fa. Ma intanto è libro di studio, come libro di studio tutta quanta la Bibbia. Vede, io quando ho questa Bibbia qui, è in 16 volumi, questo commento in ebraico del mio maestro Arton. La prima cosa che si fa è lo studio. Poi, non da adesso, molti di questi salmi sono entrati in vari tipi di preghiera, dalle preghiere quotidiane alle preghiere festive, non soltanto, ma anche nel Medioevo, quando ci sono stati questi poeti che facevano queste poesie, chiamiamole così, come una specie di mosaico in mezzo alle loro idee, introducevano un pezzo di un salmo, un rifacimento, un richiamo, e quindi si può dire che tutta la preghiera ebraica, vedrete, mi pare che anche nella liturgia cristiana il salmo è ampiamente di cui, perché e poi oltre a questo c'è la lettura privata. Io parlavo direttamente proprio di studio, di commento, ma ma c'è la persona, credo che avrebbero raccontato un'altra volta di quel vecchio ebreo casarete che sappiamo tutti sanno, proprio come abitudine proprio di leggerlo, perché sappiamo benissimo, il lavoro ci impegna dalla mattina alla sera, e molte volte leggere un passo della Bibbia, un salmo, eccetera, fa ritrovare molte volte una certa serenità, una certa calma. Quando lui qualche volta dice che sono cattivo, no? Ma io sono contadino piemontese, quindi sono abituato a parlare molto chiaramente. Quando questo avviene, lo dico chiaramente, siamo tra amici, avviene sia molto molto, purtroppo, ma rendiamoci conto della realtà, avviene tanto nel mondo ebraico come nel mondo non ebraico, cristiano. Io dicevo che è un grande conforto, quando non entra nella testa che è uno strumento magico, superstizioso. Perché se io sbaglio e salto un foglio, se mi rendo conto che il senso non torna e ritorno indietro, non è proprio un senso, perché se vedo, ma se mi spavento, dico adesso che ho saltato un foglio, chissà cosa succede, perché il Signore Dio ha capito che ho sbagliato, vabbè, e sarà lui il primo. Voglio dire, la lettura dei salmi, della Bibbia, di una preghiera in genere, non deve diventare, come purtroppo tante volte diviene, quasi uno strumento di magia, direi qua. Difatti una delle radici ebraiche di Tillah, dicevo l'altra volta, che è Tillel, il giudicare. L'uomo che giudica se stesso davanti a Dio, si confida. Allora il salmo, anche il salmo, come altre preghiere, acquistano una grandiosità formidabile, acquista veramente un valore, un significato, se no è un po' molto piccolo.
Molti dei sentimenti di questi cazzi sembrano molto raffinati, e vuol dire che sembrano che sono stati scritti da forse dei preti o dei capi del popolo. E mi chiedo quanti sono i sentimenti permessi dal popolo che si trovano.
Salmi è sempre un grosso punto interrogativo. È sempre un grosso punto interrogativo. Si sa, almeno così si ricostruisce, che una parte erano fatti non tanto per sacerdoti, diciamo, addetti al culto come del Tempio di Gerusalemme, ma che facevano parte, diciamo, della staff, no? Ma che avevano questa particolare inclinazione. David, per esempio, lei mi dirà, bene, quello è un re, ma a parte che ce ne sono anche molti che sono anonimi, la tecnica, la meccanica era questa, cioè c'erano persone che come simboli privatamente componevano un canto, perché evidentemente questi non sono tutti, un canto che poi poteva rimanere privato, poteva rimanere collettivo, diventare collettivo. Ci poteva essere dell'uno o dell'altro, non è che avesse una ci sono certi canti particolari nella seconda parte, quella degli scalini, quando c'era il coro che entrava per i sacrifici, tutto, direi quasi che proprio più rigorosamente indirizzati in questo senso, ma in genere se noi andiamo anche a esaminare i sentimenti, come abbiamo detto per esempio il Salmo questa sera 12 e 14, non c'è nessuna impronta sacerdotale specifica, è generale.
Io ho ascoltato il Salmo 19,
sì,
verso 8, campionato della legge del Signore,
sì,
e la regola del Signore. In queste due leggi e regole mi sembrano molto così, un movimento intellettuale che non viene dal popolo ma più dei capi del Signore.
Guardi, capisco quello che lei mi dice, guardi che la questione dello studio è sempre stato uno dei problemi centrali per l'ebraismo. Nella preghiera che si dice due volte al giorno, che è un brano della Torah, cioè Veshimantando Vanecha, e parlerai con i tuoi, e insegnerai ai tuoi figli, quando
tu stai in casa, quando esci, quando ti alzi, risolve fao comefa, quando ti alzi e quando ti corri. Torah ha la stessa radice etimologica di orim, genitori, di more, di maestro. Quindi lo studio della Torah non è mai stata un patrimonio particolare, per cui appunto a un certo momento l'esercizione dovesse venire da un determinato ambiente. Il re stesso, quando c'è la monarchia in Israele, il re stesso deve scrivere di sua mano un rotolo della Torah. Hai visto quel posto? Beh, sappi che quel posto richiede questo determinato impegno. E attraverso tutti i secoli c'è sempre stata, quando si era in Israele, poi anche durante il periodo radiato, c'è sempre stata questa costante preoccupazione dello studio. Talmud Torah, diciamo i nostri maestri, che neve Kulam. Lo studio della Torah è prima di ogni altra cosa. Si può arrivare perfino a vendere una sinagoga se fossero necessari dei mezzi per costruire una scuola. Perché se noi avremo degli allievi nella scuola, avremo della gente che c'è il senso del divino che poi ripete che la sinagoga la trova. Ma se noi non insegniamo le sinagoghe, come molte volte purtroppo anche le chiese rimangono completamente vuote. Quindi, mi pare che la sua domanda sarebbe valida se nella tradizione ebraica questo concetto di Torah, di perfezione, di insegnamento, eccetera, fosse stato sempre un appannaggio di un elite, come purtroppo nella cultura in generale. No. La cultura è sempre stata uno dei compiti, proprio per quel concetto che l'ebraismo è un qualcosa che si vive, quindi bisogna sapere quello che si fa. Quando il popolo ebraico è intorno al Monte Sinai, si dice, ma la fede, sente la proclamazione della legge, dice, ma la fede Mishma, faremo e ascolteremo. Può sembrare strano, no, è soltanto facendo che si ascolta, che si capisce. È stato c'è gente, questa è una storia ebraica, chi conosce un po' a fondo la storia ebraica, sa che ci sono state delle famiglie, in tempi lontani, in tempi vicini, che hanno fatto la fame, non è lo stesso che la folla, per non togliere l'educazione ebraica ai propri figli. E dall'altra c'erano delle famiglie nel centro est Europa, ancora nel secolo scorso, gente che sono dedicati al commercio, che non avevano studiato molto, e che quindi si trovavano in un difetto verso se stessi e verso la collettività. Allora che cos'era? Tutti questi ricchi commercianti andavano a gara per ospitare studenti. A casa mia ci sono due studenti che erano sostenuti in tutti gli studi finché diventassero dei maestri in Israele. E l'altro mi diceva, sì, io sono tre, insomma, c'era una, quelli che non erano riusciti, perché per motivi vari, ad approfondire lo studio della Torah, però venivano incontro in questo modo. È sempre stato una delle questioni centrali. Questo è mi pare, e quindi siccome è saggio, come abbiamo visto più volte in questi anni, colui che ricerca Dio, e guardi che la persona quando si mette in questa determinata posizione, io credo che batte Dante Alighieri o Rochette 5-0, sa? Per usare un termine sportivo, perché il punto di contatto, io dico che molte volte anche negli uomini, abbiamo visto il caso di Contorto, perfino dell'ateo eccetera, io dico che molte volte c'è una questione come in un apparecchio che uno pensa che ci sia chissà quale guasto, basta mettere un pochino e questa volta viene il tecnico e mette a posto due fili, non è successo niente, quello che non sa dice ma questo qui si butta via, non serve più. Bene, ecco. È successo un registratore che io avevo, ho telefonato da Emanuele, ma questo non serve più, si butta via, e l'altro dice no, guarda, è spostato un attimo. Quindi quando uno arriva ad avvertire questa sensibilità, a viverla, può anche mettersi lì e scrivere ciò che il cuore gli dette, vengono fuori delle belle poesie. Io credo che le migliori poesie sono quelle fatte non dai poeti ufficiali. Il poeta ufficiale è famoso in un certo momento e deve rimanere all'altezza della sua fama, se no è finito. E quello che è sconosciuto, poi ogni tanto si mette lì a scrivere qualcosa, soprattutto argomenti di questo genere, non credo che riesce meglio. Io vi ringrazio che avete avuto la bontà di essere accompagnato dal mio padre, della mia madre.
e vi ringrazio che avete avuto la bontà di sopportarmi non una volta, ma due, per merito.